Bene, grazie allora di aver sfidato questa serata con quest'acqua un po' strana. Continuiamo i nostri incontri sulla lettera pastorale che il Vescovo ha proprio scritto a tutti noi. Ha tenuto e l'ha ricordato in tutti gli incontri, una lettera, Il campo e il mondo, questo agile libretto, una lettera che ha scritto a tutti i credenti e non per suscitare un dialogo, un dibattito. Abbiamo avuto un primo incontro, questa sera avremo sulla tematica del lavoro un incontro testimonianza, come abbiamo avuto il primo sulla politica, a cui seguirà poi sulla sofferenza e il quarto incontro sul tema dell'educazione e della scuola. Abbiamo un personaggio importante, Giovanni Bianchi, passato nelle ACLI, DC e tante cose interessanti, una voce autorevole campo del lavoro. Abbiamo poi Pietro Quagliarello, lavoratore Candi e responsabile anche della Caritas, abbiamo anche questo versante, questa lettura, e poi da questa parte Paolo Dell'Orto, anche lui un lavoratore in un'azienda di certificazioni. Io inizierei subito come prima provocazione utilizzando proprio le parole dell'Arcivescovo, poi passerei nell'ordine da Giovanni a Pietro a Paolo un commento. Sì, è una cosa molto apostolica, quindi siamo direi che è un buon segno. Nella lettera il nostro cardinale scrive: i cristiani hanno la responsabilità di essere il seme buono anche nel campo del lavoro, facendosi eco dell'apprezzamento di Dio per l'intraprendenza e la laboriosità umana, praticando la giustizia e la solidarietà come virtù irrinunciabili ed esercitando la propria professione come una vocazione. Per chi volesse poi andare a vedere, è un accenno che fa a pagina 48, proprio questo capitolo dedicato al lavoro. Bene, da queste parole lascerei subito una riflessione, un commento, partendo appunto, come dicevo, da Giovanni, quindi cedo subito la parola.
Il primo dei tre sinottici. Allora, c'è indubbiamente dentro questo campo, che è il campo della crisi, è il campo del mondo. Perché affrontare i temi del lavoro oggi significa non soltanto guardare le nostre difficoltà, che sono tante. Siamo a una disoccupazione giovanile al 42%, insomma, quasi un giovane su due è disoccupato. Nel mezzogiorno qualcosa di più. Quindi questo dà l'idea di una difficoltà legata alla crisi finanziaria. Si potrebbe andare a rivedere tutto quel che sta dietro, ma c'è un grosso problema che per i credenti e i non credenti, anche perché poi dal Cardinal Martini in poi è molto difficile voler continuare a distinguere tra credenti e non credenti. Martini diceva, il non credente che è in me. Poi, da buon gesuita, lasciava intendere che se in me che sono credente c'è un non credente, in te che sei non credente, guarda che probabilmente c'è un pezzo di credente. Quindi metteva in ricerca tutti. Quindi siamo in questa condizione che ci attraversa tutti e che vede nel lavoro un momento estremamente importante. Per carità, io potrei star qui a portare, ma che serve a questo punto? Ogni sera che uno apre il telegiornale è una mazzata, o da Bruxelles, o dall'Eurotower, insomma, quindi ha poco senso. Lo ha far passare le cifre, ma ricordo semplicemente due cose da questo punto di vista. Io sono di Sesto San Giovanni, ho respirato smog e sono cresciuto lo stesso, insomma, se siamo miteridatizzati, non lo so. Comunque, la città del lavoro. Con gli anni Ottanta, finito tutto. La civiltà industriale da noi è durata meno di un secolo. La prima colata a Sesto San Giovanni è del 1906, la seconda è del 1996, per ordine di Bruxelles. Il T3, quello che si vede passando o imboccando l'autostrada, uscendo dall'autostrada per Bergamo, e che i ragazzi di Sesto chiamavano il Mazinga. 90 anni, dall'epoca giolittiana, 1903-1911, con una convinzione che io e sulla quale bisognerà fare una riflessione. Questo è un paese che ha deindustrializzato troppo e troppo in fretta. Un paese non può vivere semplicemente di servizi, fashion, culinaria, no? Tutti i fast food, tutte queste robe qui. È un'illusione. E anche qui non vi porto un sacco di statistiche, le so, sono cresciuto, è il mio mestiere queste cose, ma vi do un compito piacevole, neanche a casa uno va in giro. Prendete la macchina o il treno, andate da Ponte Chiasso a Zurigo. Guardatevi in giro quanta meccanica fine e quanta chimica la Svizzera, notoriamente fondata sulle banche, si è mantenuta. Abbiamo smantellato tutto. Avevamo un posto importantissimo nella chimica. C'è più niente. Gardini è stato l'ultimo, si è suicidato. La chimica sono io. Pensate, Mattei. Cosa è stato? Ho l'abitudine di dire il più grande ministro degli esteri italiano del dopoguerra è uno che non è mai stato titolare della Farnesina, Enrico Mattei. Io ho fatto 10 anni alla commissione esteri della Camera e per tutta l'Africa trovavi i Mattei Boys o les garçons du Mattei, come li chiamavano lì. Quindi, creato rapporti, un personale politico, eccetera. Questo a partire dal lavoro ed era il lavoro industriale. Ovviamente non sto dicendo ritorniamo a fare le grandi fabbriche. Noi a Sesto avevamo fino al 1970 avevamo 40.000 tute blu. Abbiamo difeso le grandi fabbriche, Antonio Pizzinato e il sottoscritto, una a una e come il generale Aureliano Buendía di 100 anni di solitudine le abbiamo perse tutte. Allora, c'è un primo problema, questa deindustrializzazione. Ho detto la Svizzera, ma uno che arriva a New York, al Kennedy o alla Guardia, guarda in giro lo skyline di New York, si rende conto che New York è più industrializzata di Milano. Quindi c'è un problema da questo punto di vista. Con dentro una cosa, una corsa della nostra classe dirigente, anche alcuni miei amici, ero amico di Alberto Falck. Lui era presidente dell'UCID qui in Lombardia, io ero presidente regionale dell'EAC, allora abbiamo girato in lungo e in largo tutta la Lombardia a spiegare la dottrina sociale della Chiesa insieme. Però non ne potevano più di trasformarsi in finanzieri. La stessa cosa che pensava l'ultimo Gianni Agnelli, pensava alla cassaforte di famiglia, licenziò Ghidella e si presero Miti, è lì da vedere la cosa. Ecco, c'è stato questo. Quindi c'è un problema anche del lavoro proprio legato alle strutture. Io credo che è un paese che vada reindustrializzato. Ovviamente non con le grandi fabbriche, eccetera, però è un problema che va poco. Questo dice un dato strutturale molto forte, ma non è di questo che voglio dire. Per dire che c'è una base di questo discorso. Il discorso vero sul quale interrogarci. E che sta più dentro le corde, diciamo, dell'arcivescovo e di tutti noi è questo. Il lavoro è il grande ordinatore di queste società. Senza lavoro non stanno insieme. il lavoro norma la società, i rapporti della persona, prima e più della legge. Ma l'immigrato che veniva dal mezzogiorno, la valigia di cartone, ecco, tutta questa retorica, ma anche roba giusta, come faceva a introdursi in una città? Col lavoro. Il lavoro è il fattore di cittadinanza, non abbiamo inventato un altro. E se tu non c'hai lavoro, la città, la società è disordinata. Il disoccupato che fatica fa a organizzare la sua giornata? Perde il ruolo in famiglia molto spesso. Quindi c'è una riflessione alla quale siamo chiamati sul lavoro, che c'ha i suoi dati strutturali, li ho ricordati. Molto velocemente, possiamo tornarci su se proprio ne avete voglia. Ma c'è un elemento del lavoro che è fortissimo, che attiene alla persona. È il luogo delle relazioni, delle prime relazioni. È il luogo dell'autima, so fare queste cose. E quindi il fatto che manchi il lavoro ci disordina la società. E diventa impossibile pensare futuro, progettare futuro. Nel disordine non speri, non progetti niente, ti spaventi. Questa è e quindi una cosa da affrontare è proprio questo. Tant'è vero che c'è un elemento sul quale anch'io mi sono parecchio interrogato, l'abbiamo fatto anche con Luciano Gallino, che ogni anno invitiamo. Gallino è un ultra ottantenne, sta benone, è un olivettiano, tutto d'un pezzo, ancora arrabbiato perché De Benedetti gli ha smantellato tutta l'elettronica, ecco, che sembra uno di sinistra perché lui è rimasto olivettiano e il mondo è andato a destra. Ecco, questo è un po' informatissimo, è tutto su letteratura americana e inglese, peraltro. Quindi non è che arrivi chissà da dove, non c'entra niente con un certo tipo di sinistra, no, assolutamente, uno che guarda i dati, e infatti il suo discorso sul finanza capitalismo, sulla flexicurity, tutte queste cose vengono fuori da lì. Ecco, tutto questo discorso dice appunto l'esigenza di rimettere il lavoro al centro. È una cosa, per esempio mi interroga, tocco una cosa che è attualissima. È giusto affrontare il tema del salario di cittadinanza? Gli dai un salario perché è cittadino? Oppure questo deve essere legato al lavoro? È una cosa che è aperta tra gli studiosi più attenti, perché così fai la fisionomia o scassi la fisionomia di una società. Poi puoi usare un certo strumento pro tempore, tutto quel che vuoi, però è un dibattito, io vi assicuro, difficile, sul quale interrogarsi, proprio perché il lavoro ha questo tipo di densità, quindi c'è un valore del lavoro estremamente importante. Dal punto di vista del credente, poi mi fermo qui per questa domanda, dal punto di vista del credente, qui c'è, diciamoci una cosa, questo è un paese, facciamo data l'89, la caduta del muro di Berlino. Perché uso l'89? Perché Giovanni Paolo II, che è un papa che io ho molto amato, anche perché eravamo amici, pensando a Giesno, alla caduta del muro di Berlino, disse: è crollato il più grande esperimento di ingegneria umana che la storia ricordi. Sembra Orwell, invece il papa. Quindi è finita l'epoca. Stakhanov, tutte quelle palate di carbone in una notte, tutte queste robe qua. Ebbene, cosa è successo in questi 20 anni? Che abbiamo dissipato non soltanto il lavoro, ma anche la cultura del lavoro. Ovviamente, anche la cultura del lavoro è stata dissipata. E quindi Cos'è successo? Sono gli anni Ottanta, la Thatcher, la sconfitta dei minatori inglesi che peraltro avevano le loro rigidità, eccetera, eccetera. Ma il lavoro perde senso. Anche le sociologie italiane, prendiamo i nostri maggiori studiosi del lavoro, a Cornero, Sergio Bologna. Sergio Bologna viene dall'autonomia operaia. Credo sia il maggiore esperto della logistica oggi che c'è, ma forse il maggiore in Europa addirittura. E lui dice che il lavoro è diventato i lavori, è diventato plurale, ha perso importanza, eccetera, eccetera. Chi ha resistito rispetto a questo? Ha resistito la sensibilità, direi così, dei cattolici, ha resistito la dottrina sociale della Chiesa. Mentre tutto il discorso andava nel senso dello svuotare il lavoro di senso, la dottrina sociale della Chiesa resisteva. Magari anche per un arretramento, non lo so io, magari anche per un residuo di arcaicità, però intanto ha resistito, è stata una posizione, ha continuato a essere lavorista, centesimus annos, laborem exercens, sono tutte cose che dicono l'importanza del lavoro e lo ricollegano, ecco il problema che ci riconduce al discorso di scuola, alla persona. Ci sono due passi, il 69 e il 70, della Mater et Magistra, che li sintetizzo così. Se ci fosse anche una fabbrica che produce e poi distribuisce tutto il ricavato, ovviamente gli ammortamenti, gli investimenti necessari, eccetera, in beneficenza, se però all'interno di quella fabbrica le esigenze personali del lavoratore non sono pienamente rispettate, se lui non ha la possibilità di esprimere al massimo, quella fabbrica non funziona, non va bene, non è secondo il disegno di Dio, no. La dottrina sociale della Chiesa dice no, non si fanno così le cose. Questo a dire come c'è questo legame. Noi abbiamo in più in Italia un'altra risorsa, qual è? Che è impostata così anche la nostra Costituzione del 1948. Primo articolo. L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. Sono due cose che voglio dire, che guardate che anche qui noi abbiamo un'idea della Costituzione, e poi chiudo, un'idea della Costituzione un po' litigavano come matti. Quando poi De Gasperi va negli Stati Uniti, ottiene i fondi del piano Marshall, la contropartita politica è metti fuori le sinistre dal governo, cosa che lui ovviamente fa, scioperi politici, morti per le strade e nelle campagne. Eppure i costituenti, sia quelli che sono in maggioranza al governo, sia quelli che sono fuori, quindi stanno all'opposizione, scrivono, continuano a scrivere insieme la Costituzione. Il primo articolo, non a caso, è l'Italia è una Repubblica fondata, poi avrà il 39, 40, tutti gli altri articoli, adesso non la faccio lunga, ma guardate che anche lì siamo andati a rischio, perché un mio carissimo amico, una delle persone che ho amato di più, Giorgio Lapira, sindaco santo di Firenze, stanno per arrivare al voto finale della Costituzione, Lapira si alza e dico, propongo che l'incipit della nostra Costituzione sia in nome di Dio il popolo italiano. Un disastro. Un disastro. Togliatti che chiede la parola, Nenni, Concetto Marchesi, Lelio Bassi. Fortuna vuole che il presidente della Costituente, dell'Assemblea, Umberto Terracini, un comunista, ha la testa lucida e i nervi a posto. Dice, onorevole Lapira, io aspetto che lei ritiri la proposta e a tutti gli altri che chiedono la parola io non la do. Sono passati dei minuti un po' turbolenti, diciamo così. Alla fine la Pira si è alzata, ha detto io dovevo provarci, ritiro. E la Costituzione, la formula è di Fanfani. La formula è di Amici, che era dello stesso gruppo di La Pira, però i dossettiani, i professorini, l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Che vuol dire sulla persona del lavoratore, potrei star qui no, prendetelo per buono, è così. Vuol dire sulla persona del lavoratore, che c'è un voto famoso nella seconda sottocommissione su un ordine del giorno di Dossetti che mette in questa direzione la cosa. Ossia, quel che voglio dire è che abbiamo nella nostra tradizione un'idea forte del lavoro legata alla persona. E il lavoro non può essere visto soltanto dai credenti, ma anche dai non credenti, come un fatto che concerne la produzione, che concerne gli emolumenti, che concerne la carriera. No, è una cosa che dà senso alla vita, che dà senso alla società, che le dà un ordine, una prospettiva, che crea legami tra i... È un fattore, infatti, se c'è una cosa che si è spezzata oggi, è questa coppia, starei per dire sponsale, lavoro-cittadinanza. Vanno avanti insieme. Se si manca il lavoro, salta anche il resto. Anche perché tutto, ad esempio, il nostro sistema mutualistico è poi legato a quello, non come quello americano. In America se perdi il lavoro perdi anche il Medicare. A noi, grazie a Dio, non è così. Però si tende... Ecco, allora, quando parliamo del lavoro e lo vediamo in questa luce, non stiamo a fare della poesia. Il lavoro, anzitutto, un problema di senso che va riscoperto. Che è il senso della persona, che è il senso della socialità, che è il senso della prospettiva del futuro, che è il senso del mondo. Anche perché poi c'hai tutti i paragoni. Per esempio, uno dei dati che io non conoscevo, mi è arrivato in questi giorni, in India la siderurgia è passata da noi all'India. Per molti versi, non che l'avessimo solo noi, insomma, i tedeschi un po' se la sono tenuta, i francesi pure, e così via. Ma il nervo della siderurgia mondiale è in questo momento in India. Il 90% del lavoro indiano è nero. È lavoro, è la più grande democrazia del mondo, ma in quelle condizioni... Del 10% di lavoro legale, il 30% è precariato. Quindi vi rendete conto di come in questo mondo globalizzato i confronti diventino difficili e così via. E quindi è per questo che è estremamente importante andare a vedere qual è il nostro patrimonio e in termini strutturali. Infatti ho detto, per me, ma non solo per me, grazie a Dio, ormai sono arrivati in tanti, ma qualche anno fa non era mica così, io perfino ho litigato in televisione con un piccolo imprenditore del Nord-Est che era avanti con la deindustrializzazione, dico, ma sei matto? Ecco, da questo punto di vista. Quindi c'è un problema strutturale, ma c'è un grossissimo problema legato alle strutture. C'è Berger, mi pare, che fa una considerazione stupenda, che ci interessa molto come credenti. I lavoratori, dice, hanno una grande spiritualità che si esprime in condizioni estremamente materiali. Ecco, dà bene l'idea di questa cosa. Ecco, e questo dice come dentro un problema strutturale di produzione, di produttività e così via, ci sia un grosso problema di senso del lavoro. Senza lavoro la nostra vita quotidiana perde senso, senza lavoro non si riesce a creare cittadinanza e tantomeno cittadinanza coesa. Mi fermo qua.
Grazie. Pietro, parlavamo di relazioni. Tu vivi anche in un'azienda che è stata ultimamente oggetto di tanti articoli per la situazione Lacandi, particolare di delocalizzazione, eccetera. Si parlava di relazioni. Mondo del lavoro, quindi poi anche presenza dei cattolici all'interno di questo momento di crisi. Se vuoi raccontarci la tua esperienza.
Io lavoro nel gruppo Candi Elettrodomestici da 10 anni e sono entrato nella divisione cosiddetta freddo, dove vengono sviluppati frigoriferi, congelatori. E da 2 anni a questa parte invece sono passato nella divisione lavaggio, dove mi occupo di lavatrici carica dall'alto, la cui fabbrica di riferimento è in Spagna. Quindi ho toccato un po' di realtà dentro la Candy, che come sapete benissimo è una multinazionale con molti stabilimenti in giro per l'Europa, adesso sapete anche in giro per il mondo, e ho sempre tenuto un po' gli occhi aperti, ma soprattutto ho sempre cercato di vedere un po' il tutto da cristiano. Io ho la fortuna di avere in ufficio con me persone con le quali posso parlare su questi tipi di riflessione, proprio ho dei colleghi che hanno letto anche loro Il campo e il mondo, e ogni tanto proprio ci chiediamo, ma visto che noi facciamo un lavoro prettamente tecnico, siamo concentrati su un qualcosa di molto tecnico, ma noi oggi che contributo possiamo dare, che testimonianza possiamo fare a livello di credente, di cristiano? E, beh, innanzitutto, leggendo la lettera del cardinale, chiara, limpida, fa proprio capire che bisogna rendersi conto delle proprie risorse e cercare di valorizzarsi e trasmettere anche un certo entusiasmo, proprio perché abbiamo la possibilità di confermarci e perché il lavoro è un bene. E poi noi puntiamo anche all'accoglienza. Tra di noi cerchiamo una solidarietà, cerchiamo effettivamente di guardarci sempre con degli occhi. Cerchiamo, come diceva Scola, di lasciare il seme buono negli ambienti di lavoro, perché con questa crisi, ne parlava prima Giovanni, l'atmosfera è facile che si faccia abbastanza anche cruenta tra colleghi, perché iniziano i primi nervosismi quando si inizia a capire che c'è qualche nuova strategia strana dell'azienda che, guarda caso, veniamo a saperlo sempre all'ultimo momento. Di solito il dipendente sa alla fine qual è la strada dell'azienda. Però il coraggio e il tenere gli occhi aperti proprio con questa visione, con questo modo di essere cristiani ci dà continuamente forza. Dicevo appunto che ho avuto opportunità di girare parecchio grazie al fatto che ci siano questi impianti in giro per il mondo. Ma in ufficio abbiamo avuto anche altre persone che arrivavano fuori dall'Italia. Vi racconto un piccolo episodio. 3 anni fa erano arrivati dei dipendenti cinesi che dovevano affiancare noi. Quindi l'abbiamo saputo 2 giorni prima, tutto l'ufficio era un po' in fermento, dicevano no, ecco, arrivano i cinesi a rubarci il lavoro, no? Questa è la prima. E allora molto freddi, li abbiamo accolti molto freddamente, ma poi comunque professionalmente abbiamo cercato di fare il meglio. Poi successo questo, io ho cercato di lanciarmi proprio su un discorso di accoglienza, li ho addirittura invitati a casa. Il giorno prima dico alla moglie, guarda che arrivano 2 cinesi, lei si mette a preparare il riso, no, basta, pizza e tutto quanto. Ed è stata una serata interessante, cioè sembra banale, ma noi pensavamo un po' dei ladri di lavoro, ma alla fine uno di loro si era appena sposato e non aveva fatto neanche il viaggio di nozze, era venuto qui in Italia per questi 15 giorni. La ragazza aveva un bambino di 6 mesi, guarda caso era proprio coetaneo mio figlio, e quindi appena visto il bambino in casa si è messa a fare foto. Insomma, è stata una di quelle serate interessanti che poi ho raccontato anche in ufficio, e tutti sono effettivamente a un certo punto ho detto, ma guarda, hai fatto bene, la prossima volta ci impegniamo anche noi a dare proprio un'accoglienza su chi viene. Poi non sono loro che ci rubano il lavoro, ci sono delle strategie purtroppo a livello mondiale che fanno sì che ci sono dei movimenti di capitali o di industrie, quasi come vedendo risico, no? Muovono queste industrie. Ed è difficile effettivamente rimanere proprio con quella sicurezza, perché forse una volta il lavoro era proprio sinonimo di sicurezza, o era anche addirittura scontato. Mi ricordo anche mio papà che mi raccontava, cioè, era scontato avere il lavoro, era una cosa. Oggi effettivamente tra i giovani innanzitutto c'è una grossa speranza da raggiungere, che è proprio lavoro, e una volta anche assunti o con un'attività o con un impegno, non è detto che da lì a poco possa, proprio perché è intervenuta una grande flessibilità sul mondo del lavoro. Paolo, io direi che passo.
Chiedo a Paolo. Si ha l'impressione che i cristiani, scrive il nostro arcivescovo, si riconoscano alla celebrazione domenicale dell'Eucaristia e si ignorino nell'ambiente di lavoro, e invita a dare una risposta. Tu cosa diresti?
Scrivo una lettera, tanto sono abituato. Parto da un presupposto. Io sono convinto che tutti noi siamo pieni di un desiderio naturale del nostro cuore, perché siamo nati così, che è un desiderio di bene, di bellezza, è un desiderio di giustizia, ok? Che è per tutti, non è che che uno è così e uno è fatto in un altro modo. Chi è cristiano, quindi ha incontrato Cristo, questo desiderio ce l'ha portato a un livello talmente elevato che fa fatica, che solo quando si dimentica di questo non dimostra quello che è nel mondo del lavoro o nel mondo dove vive. Non so se riesco a spiegarmi. Questo l'ho vissuto sulla mia pelle. Perché io ho passato 4 aziende prima di arrivare a questa, e forse questa non sarà neanche l'ultima. Io sono laureato in agraria, ho lavorato nel settore agricolo per 20 anni, e lavorare in quel settore è veramente riconoscere la presenza di questo seme che è stato piantato, ok? Per cui non è vero che i cristiani non si riconoscono, magari non continuano a dirsi siamo cristiani, ma è il loro modus operandi che dimostra questo. Io dico sempre che secondo me l'imprenditoria italiana è fondamentalmente un'imprenditoria nata da una cultura cristiana e cattolica. Perché solo un cristiano e un cattolico può rimboccarsi le maniche e costruire dalla distruzione che c'era dopo la Seconda Guerra Mondiale ciò che è stata l'Italia fino adesso. Ho incontrato degli imprenditori, e tuttora incontro degli imprenditori, perché adesso lavoro in una società che fa certificazioni, quindi non so se avete presente quelle carte che dicono ISO 9000, tutte queste cose qua, no? E quindi giro tante aziende, sono aziende diverse, e vedo mondi diversi. Chi non ha abbandonato questo desiderio, chi ha mantenuto vivo questo desiderio, Le aziende che continuano comunque a lavorare, continuano comunque a crescere. Chi abbandona questo desiderio per un fantomatico bisogno di soldi, perché bisogna fare i soldi facili attraverso il finanziario, oppure perché è stato educato in maniera inadeguata, per cui alla fine riceve in dote un'azienda e siccome scopre che non che deve lavorare per portarsi a casa la pagnotta, decide che chiude l'azienda, no? Chi non è caduto in questo trappolone riesce a mantenere quell'entusiasmo e quella voglia di fare qualcosa di bello. Io l'ho visto anche sulla mia pelle. Io sono stato in una grossissima multinazionale, ero a un livello molto elevato in questa multinazionale. Fino a un certo punto la multinazionale faceva come lavoro di costruire e vendere trattori. Ok? Questo era il suo lavoro. E noi andavamo in giro a parlare con gli agricoltori e cercavamo per loro di dare delle soluzioni ai loro problemi. Quello che ci interessava era creare con loro delle relazioni e quindi un modus operandi per risolvere un loro problema. Ok? A un certo punto il passaggio è stato: noi sì, facciamo trattori, ma quello che ci interessa di più è fornire i soldi agli azionisti, quindi dobbiamo trasformarci in un'azienda finanziaria. E lì c'è stata la prima grossa, il mio primo grosso rimbalzo, no? Perché di fronte a una cosa di questo genere io facevo fatica, io non riesco a concepire il lavoro come un modo per fare soldi, perché la mia educazione, per come sono stato educato io, per l'incontro che ho fatto io come cristiano, il lavoro è quello che mi compie, perché è la mia vocazione. Sono poi passato in un'azienda di tipo padronale, dove c'era un cambio di generazione, no? Dove il papà era un ottantenne che aveva deciso che forse a 85 anni poteva andare in pensione e voleva lasciare al figlio l'azienda. Però il figlio faceva tutt'altro, faceva il consulente, quelle persone un po' particolari. Quindi il papà aveva deciso che aveva bisogno di una persona che lo aiutasse in questo passaggio generazionale e faceva produceva dei componenti elettrici e elettromeccanici. Allora, insieme abbiamo lavorato col figlio, abbiamo cercato di coinvolgerlo di qui, di là, di su, di giù. A un certo punto il papà ha detto: va bene, l'azienda è partita, adesso va avanti. Il figlio è entrato e ha detto: no, ma io cosa sto qua? Guadagno troppo poco. Io non ho bisogno di questo. E piano piano ha fatto in modo che l'azienda perdesse la sua connotazione. Ok? Perché era stato educato non tanto al lavoro come qualcosa di bello da fare e da costruire. Oggi sono in questa azienda che mi dà l'opportunità invece di vedere tante altre aziende, dove vedo insomma, io sono rimasto basito da tre fatti in questo periodo. Sono andato a incontrare uno che fa carta igienica. Allora, noi ci guardiamo negli occhi e diciamo: chi fa carta igienica, insomma, è un prodotto povero, no? Molto povero, perché serve a un... Questo era talmente entusiasta del suo lavoro, di quello che faceva lui, che sono dovuto stare dentro con lui 3 ore a farmi spiegare tutti i tipi di carta, e di carta igienica, e come si lavora, e come si fa, perché questa cosa serve per gli altri, e deve essere bella, e deve essere comoda, eccetera, eccetera, eccetera. Morbida, soprattutto. Per me è molto morbida, visto che ho il sedere un po' sensibile. L'altro fatto è divertente, perché vado a cambiare le gomme da un gommista, E voi sapete com'è l'ambiente dei gommisti, no? Immagino. E questo qua è, lo vedi che gli piace il suo lavoro, cioè, mi ha spiegato tutte le gomme, che a me non me ne fregava niente, perché a me interessava che mi mettesse su le gomme da neve, invece lui ha, in tutti i cosi mi ha voluto spiegare il mondo delle gomme. Poi alla fine mi fa, beh, siccome sei un nuovo cliente ti do l'omaggio, e mi ha dato due calendari. Tutti sorridono di fronte ai calendari. Apro il primo e c'erano tutte le foto di Papa Francesco, che è, di fatto sarà il mio, ma fa niente, che è di fatto un fattore sconvolgente, perché tu entri da un gommista e ti aspetti il classico calendario che potevo vedere solo io, non certo i miei figli. Ma la cosa che mi ha sconvolto di più è che perché il primo su Papa Francesco poteva essere anche un... è talmente un personaggio che colpisce che poteva essere anche un fattore molto sentimentale, no? Il secondo calendario era tutto fatto su delle opere rinascimentali, pittoriche rinascimentali. E mi ha detto, sai, l'anno scorso abbiamo fatto quello sugli impressionisti, quest'anno abbiamo fatto quello sul Rinascimento. Quadri molto belli. Quindi io dico... questo è aver incontrato una persona che ha fatto l'incontro con Cristo, non so se mi spiego. Il terzo fatto, e poi chiudo qua, è un giorno mi trovo a fare un incontro con una serie di assicuratori per un problema, che poi il giorno dopo sarebbero dovuti partire per Bologna, per Modena, scusatemi, dove c'è stato il terremoto. E allora, chiaramente, io ho fatto... sei curioso, no? Perché gli dici, ma cosa c'è, cosa andate giù a fare, eccetera, eccetera. Dice, no, andiamo giù perché dobbiamo fare la valutazione dei danni, eccetera, eccetera. Ma giù, come sono messi, che cosa... Dice, giù, guarda, il primo problema che hanno è quello che stanno sono terrorizzati che arrivi lo Stato. Perché dice, se arriva lo Stato non riusciamo a fare le cose che possiamo fare noi. Che cosa stanno facendo? Bah, guarda, la prima cosa è che tutta la gente, voi vi ricordate il terremoto giù a Modena, si vedevano quelle macchine che tenevano sui capannoni, quelle macchine erano state messe a disposizione senza nessuna richiesta ufficiale, nessun obbligo ufficiale da parte di uno dei maggiori demolitori d'Italia che abita a Modena, e che spendeva 30.000 euro al giorno di carburante per mantenere il più possibile intatte i capannoni e le aziende che c'erano giù, e aveva firmato i contratti sulla parola. Okay? La seconda cosa è che mi ha raccontato un fatto che a me mi ha veramente sconvolto. C'erano due aziende che facevano mortadelle. Una faceva mortadelle ed è crollata, la seconda invece era rimasta in piedi. Questo è andato dal suo concorrente e gli ha detto, ascoltami, di giorno lavoro io e di notte fai le tue mortadelle nella mia azienda. Il passaggio successivo qual è stato? Che sono andati a costruire il capannone nuovo, questo qui che era crollata, di cui era crollata l'azienda. E questi cosa hanno deciso? Vabbè, sai che c'è una novità. Io faccio i salami e tu fai le mortadelle. E usano entrambi gli stabilimenti per fare questi due prodotti. Questi sono i fatti che costruiscono il lavoro in Italia. Se l'Europa e il governo ce lo permette, io credo che il bisogno dell'uomo e la necessità e l'incontro che noi abbiamo fatto ci rende capaci di ricostruire questo. Infatti l'altra cosa che mi aveva colpito è che i modenesi avevano paura che arrivassero i romani, non i romani intesi come popolo di Roma, i romani intesi come Stato. Perché voleva dire rischiare di essere ingarbugliati in mille lacci e lacciuoli, che non non gli avrebbero permesso di costruire queste cose. Chiudo con questa cosa: noi non è che siamo più bravi degli altri, noi ci abbiamo avuto una botta di sedere, perché siamo stati scelti da Cristo, siamo con l'incontro che abbiamo fatto, e questo desiderio che noi abbiamo, che è uguale per tutti, per noi è triplicato al 100.000%. Ed è su questo che è l'unico modus, è l'unico, permettetemi, è l'unico modo che abbiamo per essere un seme che sia in grado di costruire qualche cosa qua dentro, in questo paese. Se ci ricordiamo questo, possiamo aiutarci e aiutare gli altri a ricostruire l'Italia.
Grazie. Giovanni, abbiamo parlato di crisi, e anche la prima parte del Campo e il Mondo c'è questo accenno alla crisi, ai giovani, però in fondo c'è sempre la speranza, viene richiamata a modo proprio di chiusura. I giovani sono in cerca di lavoro e in effetti, detto, abbiamo molte difficoltà. Come dare speranza? So che non ci sono delle ricette, anche il cardinale dice dovete parlare, dovete discernere, dovete riscoprire i valori, c'è l'accenno alla dottrina sociale, lavoro bene comune. Tu cosa puoi dirci?
Rispetto alle difficoltà e alle opportunità che abbiamo di fronte, anche perché da una parte la crisi deprime e spaventa, dall'altra rappresenta un'opportunità. Einstein diceva che bella la crisi, perché ti costringe a tirar fuori iniziative, idee che altrimenti, per carità, mica tutti sono Einstein e mica tutti la pensano così, però bisogna anche incominciare a mettersi in questa direzione. Io penso sarà molto difficile che si riesca a rilanciare la crescita, no? Così come nelle percentuali, coi ritmi cui eravamo abituati, anche per una condizione, questa Europa finisce nella crisi di questo mondo, perché il problema è il mondo oggi, finisce un po' ai margini, non è più al centro, noi soffriamo di questa cosa, siamo un po' detronizzati, è una frase che usava un grande pensatore tedesco, molto di destra ma molto intelligente, fin nel 1971, diceva l'Europa è detronizzata, Kaschmidt, l'Europa è detronizzata, questo è anche vero. Questo è anche vero, vediamo che altri paesi avanzano e così via. Ecco, il problema è riuscire anche rispetto a questo tipo di decadenza che avvertiamo comunque di essere più laterali, ecco, rispetto ai processi, a rilanciare la speranza. Ecco, io credo che davvero per il credente è la vera sfida, è la vera cosa che lo distingue. Io non sono sempre molto perplesso quando in assemblee parrocchiali c'è qualcuno si alza e dice ma il cristiano c'ha una marcia in più. No, mi sembra una roba, che so io, da teologia automobilistica, non mi va. C'ha la speranza. Anche perché alcuni esperimenti che facciamo falliscono. E se hai la speranza ne fai degli altri. Se invece sei convinto di avere la formula per, ci resti sotto. Quando dico questo, io ho fatto più volte una riflessione, la facevo con uno dei miei maestri, che era il domenicano Marie-Dominique Chenu. Se voi andate a rileggervi stasera, lo fate 5 minuti, la fine del capitolo 4 degli Atti degli Apostoli. Vivevano insieme, chi aveva un podere lo vendeva, consegnava. Sembra l'inno alla gioia di Beethoven. E ce lo mettereste in sottofondo, ci sta bene. Ed era così. Se andate all'inizio del capitolo 5, c'è l'episodio di Anania e Saffira. E questo il prezzo, un thrilling quasi, no? Perché Luca scrive proprio bene da questo punto di vista, per cui dice, seppelliscono il marito e i giovani rientrano, la moglie non sapeva niente, San Pietro fa secca anche lei, che dice perché avete mentito non soltanto, ma anche allo spirito, e dice, i giovani che hanno appena seppellito il marito, prendono, arrivano in tempo per seppellire anche la moglie, finalmente vicino al marito, e vabbè, ok. Quello che sta lì è che noi cosa sappiamo dopo? Sappiamo che questa che è la chiesa di San Giacomo, la comunità di Gerusalemme, San Paolo, che poi arriva lì, è costretto, parlo di una genialità, di un'iniziativa, a fare una colletta per le comunità del Mediterraneo, perché questi Gerusalemme morivano di fame. L'esperimento non aveva funzionato. Io dicevo a Marie-Dominique Chenu, ma padre, com'è stato? Dice, sai, forse dobbiamo pensare che non era tanto il problema di mettere, che il problema, e quindi anche per noi, non era tanto di mettere tutto in comune, ma di liberare dal bisogno, che è un'interpretazione. Però la cosa sulla quale io ho cercato di riflettere a lungo è questa. Insomma, in quella comunità di Gerusalemme c'era una concentrazione di spirito, di intelligenze, quali raramente si trovano in una comunità. C'era Pietro, è arrivato Paolo, c'era Giacomo, insomma, Santo Stefano, dialettico incredibile, quindi tutta, si erano inventate la diaconia, no? Quindi, fatto un eppure l'esperimento economico gli è andato male e hanno dovuto, dopo la colletta di Paolo, riorganizzarsi, eccetera, eccetera. È questo che mi fa pensare che non abbiamo tanto la garanzia che... Ma che c'è? La speranza sì, per cui se c'hai la speranza, anche quando poi un esperimento non va bene, ne ricominci un altro e prima o poi funziona. Ecco, io credo che nella crisi bisogna mettersi un po' in quest'ottica, bisogna avere il coraggio di provarci, di fare esperienze comunitarie, di tentare con passione, coinvolgendo, eccetera. Io credo che questo sia un messaggio contro chi si lascia cadere le braccia, contro la depressione. Per esempio io non credo, io ero un estimatore di Padoa-Schioppa, conosciuto, eccetera, però quella roba dei bamboccioni non mi è mai andata giù. Ma mica vero. C'è a Cornero, questa volta sono finalmente d'accordo con lui, che dice il lavoro che manca stanca di più del lavoro che stanca. Questi ragazzi non hanno lavoro, non riescono a mettere su famiglia, no? Allora, davvero credo che l'elemento forte sia la speranza. Era San Giacomo che diceva che Dio esiste, lo sanno anche i demoni, in quanto angeli decaduti, però non sperano. Qual è la differenza, il credente, il cristiano, che c'ha la speranza? Ecco, io credo che sia una virtù sulla quale non fare tanta retorica, ma davvero mettere al centro delle nostre comunità. Io ricordo Martini... mi dice, guarda, le comunità lamentose non vanno da nessuna parte.
invece no. Col cardinale, con Don Angelo Scola, facevamo le riunioni all'Università Cattolica, ci radunava Giancarlo Brasca. C'era la messa e poi si stava a cena assieme lì allo studentato, eccetera. E già queste cose allora venivano fuori. Ecco, io credo che ci sia per i credenti questo discorso sulla speranza, che è poi anche quella che ti permette, ripeto, di riprovarci, di non stare con le mani in mano. Qualcosa non funziona prima o poi, anche fatto in buona fede, questo no, non ti deve assolutamente bloccare, ricominci o da lì o da un'altra parte, è questo, anche perché discorsi che io condivido, che facevate sul lavoro, esempio, una delle cose che a me mi ha sempre stupito di più, questo è incominciato con gli anni 90, l'impresa che licenziava i titoli salivano in borsa, poi a livello mondiale, io ho visto miei coetanei che lavorava nella ricerca, piangere. Perché? Perché era arrivato qualcuno che c'erano i bilanci in rosso e li ha messi in nero, però ha tagliato le teste di quelli che ricercavano e quindi ha tagliato il know-how, quindi ha tagliato i mercati possibili poi anche. Da questo punto di vista i ragionieri fanno dei disastri, proprio perché gli manca lo sguardo lungo da quel punto di vista lì, direi che gli manca una speranza, ecco, ma se non sono credenti gli manca una speranza civile, che so io, o qualcosa che gli consenta di andare. È stato lì l'insediamento di un certo tipo di logica finanziaria, laddove invece nell'imprenditore c'hai una passione che lo butta al di là. Non, il vero imprenditore non lo farà mai soltanto per i soldi, come il vero editore è quello che pubblica un libro che sa che non si vende, ma perché sennò è allo stesso livello di chi fabbrica cioccolatini. Quindi c'è, come dire, una speranza, un'etica da questo punto di vista che va riscoperta senza fare le cose troppo facili, ripeto, perché puoi anche andare incontro a qualche rovescio, a qualche scacco. Non hai la garanzia che, però sei fondato su una speranza, questo sì, e questo ti permette di non soltanto cantare, ecco, ma anche di fare cose, di essere dentro nella realtà, ecco. Io credo che sia un po' questo che vada recuperato, e vada recuperato in termini di comunità, in termini di comunità. Senza comunità, senza elementi di comunità, una società non sta insieme. Non sta insieme. Deve avere elementi di comunità che deve, poi c'è i suoi pericoli anche la comunità, per carità, però senza elementi di comunità una società non si regge. E la speranza è quella che consente di fidarsi del buon Dio, di fidarsi degli altri, ecco. Non importa, andiamo avanti. Ecco, l'uomo che spera è questo qua. L'uomo che spera è questo qua. Io credo che questo sia un elemento sul quale riflettere, perché credo davvero che le comunità lamentose non vadano da nessuna parte. Il che non vuol dire allora che se una cosa è andata male dici che è andata bene, perché questo è falsificare le cose. Ma vuol dire che non ti fermi, che non ti arrendi, che hai la fiducia per... Ecco, io credo che questo sia un elemento da recuperare.
Pietro, parlavamo prima di Caritas, mi sembra giusto un accenno per capire anche che tipo di esigenze abbiamo nella nostra comunità. Abbiamo parlato giustamente di Italia, vediamo anche nella nostra città che tipo di problematiche abbiamo.
grazie Paolo. Volevo ringraziarti anche fin da prima per darmi questa possibilità di testimoniare. Ti ringrazio. Sì, sono volontario della Caritas di Brugherio e effettivamente grazie all'attività del centro di ascolto, che è il braccio destro della Caritas, abbiamo molte richieste di aiuto. Oggi il tema è proprio il quotidiano, il lavoro, tra i primi posti che ci viene chiesto proprio come apporto, come è il lavoro. Noi naturalmente non siamo un'agenzia di lavoro, la nostra importanza è proprio quella dell'accoglienza umana e il orientare le persone che in casi del genere sono spaesati, sono anche in crisi con se stessi, cioè la dignità senza lavoro ti porta veramente magari a non ragionare, quindi cerchiamo di fare un orientamento verso queste persone grazie anche all'aiuto di molte associazioni che sono presenti fortunatamente a Brugherio. Possiamo contare su tante associazioni di volontariato. Noi in modo molto pratico diamo l'indicazione di cooperative oppure compiliamo il curriculum. Cerchiamo quindi di fare una piccola guida per la persona che ci chiede aiuto. A livello del canale siamo partiti già tre anni fa, tra l'altro in collaborazione con le ACLI, con il Fondo Famiglia Lavoro, abbiamo aiutato in maniera un po' quelle famiglie che si ritrovano con i piedi per terra proprio grazie alla crisi, dando magari degli strumenti sussidiari, ma anche la possibilità di poter accedere a dei corsi di lavoro per potersi rimettere nel campo del lavoro con dei corsi. È un argomento abbastanza importante, anche perché al lavoro poi sanno che io sono volontario Caritas, il tema dei migranti è spesso proprio intavolato, proprio perché è la prima cosa che dicono: ah, voi della Caritas, grazie a voi portate in Italia tanti, ma sinceramente non siamo noi, non è questo il movimento che obbliga persone veramente in situazioni di grande crisi nel loro paese ad arrivare fino all'Italia. Speriamo quest'anno di continuare con il Fondo Lavoro, è un'iniziativa che porteremo avanti molto ovviamente anche nella Quaresima, e sperando di dare un piccolo aiuto proprio alle persone che necessitano primariamente di lavoro o problemi di casa o prime necessità.
Mi sembrava giusto e doveroso ricordarlo, perché appunto il Fondo Lavoro è stato lanciato dalla diocesi in precedenza, quindi ha preso proprio vigore, ha preso corpo, e come potete vedere a poco poi è sceso nelle varie realtà, anche nella nostra. Piccolo spot: per qualsiasi cosa ci si può rivolgere direttamente alla Caritas o alle segreterie parrocchiali. Quindi. Paolo, ultimo giro. Chi è senza lavoro, giovani, speranza, lavoro come bene comune, una tua riflessione su questa lettera. Il Cardinale ha speso parecchie pagine sul lavoro, cosa ne pensi?
Prima un piccolo... Comunque la speranza che abbiamo noi è la marcia in più che abbiamo, Cioè, voglio dire... Quello che diceva Bianchi è giustissimo, a parte il fatto, poi dopo ne vado anche su quello che hai detto te, però a parte il fatto che la speranza o si costruisce su qualche cosa di oggettivamente presente oppure c'è un detto a Milano che chi dice che chi vive sperando muore, non vado avanti. Per cui la nostra speranza è di fatto la marcia in più che abbiamo, perché sappiamo per certo che c'è qualcuno che cammina insieme a noi e che ci aiuta a sistemare le cose. Per questo che continuiamo a fare tentativi ironici per costruire qualcosa, no? Per quanto riguarda quello che diceva che dicevi te e Scola, ritorno a ripetere quello che è stato detto prima, cioè il lavoro è il bene primario dell'uomo. È nato l'uomo con il compito di lavorare, di costruire qualche cosa di bello, di buono e di giusto. Questo è il compito dell'uomo e questo è quello che noi dobbiamo fare. Che vuol dire? Chi fa la mamma, fa la mamma, ma è il suo lavoro fare la mamma. Chi fa il bidello, fa il bidello. Ma è questo quello che noi dobbiamo salvaguardare. E dobbiamo aiutare i nostri ragazzi a capire questo. Perché oggi i modelli che passano sicuramente non sono quelli dell'operaio della Breda di anni fa, o del manager che stava in ufficio come mio padre fino alle 10 di sera perché doveva risolvere i problemi dell'azienda. Sono i modelli dei, io ho 4 figli, gli ultimi 2 vivono di calcio, i modelli sono il calciatore. Parlavamo che cosa vuoi far da grande, e il più piccolo fa, io faccio il calciatore perché così guadagno tanti soldi. Non io faccio il calciatore perché mi diverto a giocare a pallone. Capite il concetto? Cioè, se mi avesse detto io voglio fare il calciatore perché è la cosa che mi piace di più, gli avrei detto hai ragione. Perché non è cattivo fare il calciatore. Neanche fare l'attore, neanche fare... Il problema è che io faccio il calciatore perché vado e guadagno di più. Quello che io sto cercando di fare per i miei figli è educarli, cioè fargli tirar fuori questi desideri veri. Che è l'unico modo per cui loro saranno in grado di intervenire sulla realtà. Mia figlia grande fa l'infermiera, giusto per tornare al discorso di Padova Scopla, ha deciso di fare l'infermiera perché la sua passione è fare l'infermiera. Ha fatto il liceo classico, a casa mia, la famiglia, i vecchi della famiglia erano scandalizzati perché ha fatto il classico e va a fare l'infermiera. Ma è la sua passione. Io sto cercando di educare i miei figli a seguire la loro passione, perché è l'unico modo che c'è per cambiare, per aiutarli a costruire qualcosa per se stessi e di conseguenza per la realtà che c'hanno intorno. Non vedo altra strada, è per questo che Scola continua a puntare sul lavoro, perché è l'unico fattore educativo. Il problema vero è che ci siamo dimenticati di educarci e di educare i nostri figli. Pensavamo che tutto fosse scontato.
In chiusura chiedo a Giovanni, avendo qualche amministratore nostro cittadino in sala, con piacere, qualche idea, ma non appunto come dicevo prima delle ricette, magari qualche riflessione utile per i nostri amministratori, vista anche la tua molteplice esperienza, i tuoi contatti e le tue conoscenze, proprio sul tema del lavoro. Brughiera è una città di 35.000 abitanti, ha circa 2.000 attività commerciali, quindi diciamo partite IVA per avere un'idea, le aziende anche qui ormai sono ormai sparite, e abbiamo la Candy, ma però la Candy vive un po' su Monza, anche se sarebbe di Brugherio, siamo un po'... Cosa potremmo dire ai nostri amministratori? Una tua riflessione?
No, no, ho fatto anche consigliere all'opposizione, essendo a Sesto San Giovanni, ma io credo che vada riscoperto della politica. La politica è una medaglia che ha due facce. Una è quella della vocazione, una è quella della professione. Devono esserci tutte e due. Perché se non hai competenza, puoi avere tutta la passione che vuoi, fai disastri. Se hai competenza, ma ti manca la vocazione, diventa per forza una carriera. Quella che gli americani chiamano la corsa del topo in carriera. Ci devono essere entrambe le cose. Io credo che oggi siamo un po' in crisi rispetto a questo. Per esempio, sono convinto che il cambio generazionale ci voglia, però non ci risolve affatto il problema. Perché una volta che hai fatto il cambio generazionale, se invece del nuovo è rimasto il vuoto, c'hai un vuoto generazionalmente nuovo, ma è sempre vuoto. Perché è questo, che sono illusioni che non... Perché alle volte si prendono tutta una serie di escamotage. Io ricordo, dovevamo fare una lista, mio amico si alza e dice: non avete il coraggio di mettere un trans nella lista? Gli rispondo io, ero in platea, dico senti, io il trans te lo voto subito, ma devi dirmi cosa pensa politicamente. Non è che siamo qui a fare circo equestre. Quindi ci vuole davvero questa serietà che mette insieme la vocazione e la professione. Detto questo, nell'amministrazione, più che non il governo, più che non la regione, l'amministrazione comunale è quella più vicina, si dice, ed è vero, è così. I francesi, voi vedete che hanno una via molto particolare alla loro leadership, quasi nessuno arriva all'Eliseo, anzi nessuno degli ultimi è diventato presidente senza aver prima fatto il sindaco della propria città, di destra, di sinistra, non importa niente, tutti. Da Chirac a Mitterrand, tutti. Quindi vuol dire che lì ti forge. Cioè. Noi qui abbiamo una tradizione che in generale è la tradizione dei comuni italiani del secolo passato, gli inizi del secolo, e poi la tradizione cattolica in particolare. La tradizione dei comuni italiani, noi, ecco, secondo me uno dei guai delle nuove generazioni è che non studiano la storia. Tu devi andare avanti, procurare tutte le discontinuità che vuoi, anzi, però devi sapere cosa sta dietro, se no reinventi l'ombrello e l'acqua calda pensando che siano novità. Perdi solo tempo. Da questo punto di vista, io credo, se c'è una cosa che mi sento di dire, no, fate le sperimentazioni più spericolate, tutte le rottamazioni che volete, ma dovete sapere che storia avete alle spalle, perché uno che non sa da dove viene difficilmente sa dove va, anzi non sa dove va. Allora, nella nostra storia noi per esempio abbiamo una vicinanza molto stretta tra il comune e il sociale. Le prime leghe operaie, le cooperative, sono strettamente, tanto è vero, se voi andate a vedere le cose che scriveva Turati socialista o che scriveva Don Luigi Sturzo, prosindaco di Caltagirone, sono simili da questo punto di vista. Il comune era molto legato, lo è storicamente legato, ai momenti della produzione, ai momenti, è molto vicino a queste cose. E quindi in una fase come questa l'amministrare, ecco, però la gente che va lì deve saperle queste cose, deve averci dentro questo come vocazione, perché sennò uno incomincia, fa l'assessore e pensa di essere uno un genio e considera l'assessorato come una professione, che invece di fare il notaio fa l'assessore. Se manca la vocazione è questa, e se ti manca il senso della storia, capendo che è quella lì. Il mondo cattolico ha ulteriormente accentuato questa cosa. Sturzo, io penso che Sturzo sia più grande politico italiano, molto più grande di Gramsci, per esempio. Sturzo prima fa le cooperative e poi fa il prosindaco di Caltagirone. Anche quando è un grande leader, continua a occuparsi della latteria, della cartiera, del bosco di San Pietro, tutte le cose della sua città, avendo in città una grande opposizione da parte della massoneria, che per esempio fece un funerale con la sua effigie sulla bara, e questo Sturzo, per dire. Quindi c'è questa cosa, e io credo che il comune vada recuperato in questo senso. Ossia, così come vedo che c'è un rapporto molto stretto, che è stata le prime cose che ho cercato di dire, io credo ci sia questa coppia sponsale proprio tra lavoro e cittadinanza. Tra lavoro e cittadinanza. Secondo, devi usare questi strumenti per intervenire lì. L'arredamento urbano ci pensiamo domani. Oggi i primi problemi sono questi. Ragazzi, a me piace avere i fiori sulla tavola, ma prima ci deve essere il pane e la pietanza. Perché la tavola è la tavola, i fiori non si mangiano, anche se sono belli. E senza poesia non vivi. E senza profumo non vivi. Però ci vuole. E uno deve capire come usare la sua generosità, la sua competenza in una fase come questa. Ecco, io credo che siamo un po' qui. E dove il credente deve spingersi? Cos'è che distingue il credente? Competenti dovrebbero essere tutti. Il credente più deve dare la testimonianza. Non la testimonianza invece che la... No, deve essere anche competente. Se no fai pasticci. Però quello che ti caratterizza è questo. È questa testimonianza, questa la vocazione, insomma, quella che si chiama la vocazione accanto alla professione. Ecco, io credo che siamo in una fase di questo tipo. Poi va bene che i sindaci vadano in bicicletta, sì, però ragazzi, poi a un certo punto mi rompe anche, vai anche col monopattino, insomma, perché sennò qui si finisce per fare tutto, diventa tutta una retorica. Se messe così. Io vado anche in bicicletta da donna, ma non mi sembra un grande status symbol. Da questo punto di vista è più comodo, risparmi, fa bene alla salute, spendi meno, ecco, ok. Però non si può far diventare queste cose la nuova retorica per cui, eccetera, eccetera. Ecco, io credo che bisogna recuperare questa attenzione, questo che è insieme appunto vocazione e professione, e che c'è nella storia dell'amministrazione italiana, la nostra storia dopo guerra, un sindaco socialista come il sindaco Greppi di Milano allora, che diceva: i poveri non hanno tempo da aspettare. Ha qualcosa di simile a Papa Francesco, eh? Le periferie esistenziali cosa sono? Quindi c'è in questa tradizione, io credo vada recuperato. Se non recuperi questo, restano carriere. Per carità, la carriera è una cosa legittima, voglio dire, ma tra farlo odontoiatra, il notaio o il calciatore per guadagnare di più non c'è più nessuna. E invece la politica deve avere, per carità, anche per fare il calciatore ci vorrebbe la vocazione, secondo me. Infatti la cosa che ammiro di più, no, è un'altra. Quando il Brasile vince i campionati del mondo, non so se sia vera, ma se è vera, se non è vera, bene, Garrincha, che era uno dei miei miti, questo che aveva la poliomielite, che grazie a questo andava un po' storto in campo, faceva delle finte che il terzino beveva sempre, va dal Presidente della Repubblica, il Presidente della Repubblica dice a ciascuno di lui, a di loro, cosa volete? Garrincha cosa dice? Per favore liberami quel canarino lì, magari poi il canarino liberato moriva, come succede. Però l'idea era buona, c'aveva una forte vocazione libertaria, era un fantasista non soltanto sul campo ma nella vita. Probabilmente è un aneddoto inventato dalla fertilità della fantasia, ma se è vero è una cosa stupenda da questo punto di vista. Ecco, ci manca un po' questo, che è una passione per l'uomo, che è un fatto tutto spirituale da questo punto di vista, anche dentro la materialità dei processi. Una delle cose sulle quali non siamo abituati a pensare, ma lo spirito, il crederci in certe cose, influisce anche dentro certi processi, ma certamente che influisce. E guai a non pensare che questo possa avvenire. Chiudo con una citazione che è un classico, Max Weber, che penso sia, almeno per me, il più grande pensatore di politica in Occidente, della modernità evidentemente, epoca moderna, in una famosa conferenza che tenne nel 1919 a Monaco di Baviera, diceva esattamente questo: se con tutti gli scacchi che puoi avere, tu non dici non importa, continuiamo, e anche quando il mondo ti sembra troppo stupido e volgare, sto citando a memoria le parole sue, per il tuo impegno, eppure c'è bisogno continuare, non fai politica. E diceva, e per creare e per realizzare, il termine è realizzare in tedesco, quel poco che già oggi è possibile, attenzione, per realizzare quel poco che già oggi è possibile, devi tentare ogni volta l'impossibile. E questa è proprio la dialettica vocazione e profeta. Se non recuperano questo, ripeto, e poi anche chi fa amministrazione così, io credo non ci trovi gusto neanche lui. È la rassegnazione. Lo fai come un mestiere. Mentre invece bisogna riuscire a dare il gusto, di queste cose.
Bene, direi con un applauso di ringraziare i nostri relatori. All'ingresso vi era stato distribuito questo foglietto con questa riflessione del Cardinale Scola, dalla sua lettera pastorale, dall'altra parte questa preghiera, che sarebbe bello che recitassimo tutti insieme alzandoci in piedi. È una cosa molto semplice, la leggiamo assieme. Nella buia notte di Betlemme, la luce di Cristo illumina il cammino del popolo. Vieni, Signore Gesù, e porta la luce ai nostri cuori, ti preghiamo. L'angelo dice ai pastori, non temete. Mandaci, o Padre, altri angeli che ci aiutino a non disperare in questo tempo difficile. Ti preghiamo. Il segno che l'angelo vita a contemplare è un bimbo. L'Onnipotente si manifesta in segni piccoli e fragili. Lo Spirito ci doni occhi capaci di scorgere la grandezza di Dio, che spesso si cela nella quotidianità del vivere. Ti preghiamo. La gioia sarà di tutti. Nessuno può essere felice da solo. Aiutaci, Signore, a crescere nella solidarietà e nella capacità di condividere le nostre risorse coi fratelli. Ti preghiamo. Ti affidiamo, Padre, coloro che vivono nel precariato o nella disoccupazione. Fa che non si scoraggino, ma possano trovare un lavoro che dia loro dignità. Ti preghiamo. Affidiamo alla misericordia di Dio tutti coloro che in questo anno sono morti,
in particolare coloro che hanno perso la vita mentre svolgevano un lavoro, ti preghiamo.